E siamo pronti alla seconda rubrica di questa sera. Dare la linea ai miei amici che sono qua di fianco a me, caldissimi e prontissimi per affrontare appunto la loro mezz'ora. Stiamo parlando di Brain Drop. Ci sono con noi Marzia e Pierluigi.
Ciao.
Ciao. Allora oggi cominciamo con una... Sapete che noi scegliamo sempre una parola e dopo improvvisazione e bruttezza, sempre più difficile, sperimentazione. Allora... ci piaceva un po' ragionare su che cosa significa sperimentare, perché sperimentare dal mio punto di vista significa conoscere le regole e provare a trasgredirle, quindi non partire da zero ma proprio provare a rielaborare per produrre qualche cosa non di senza significato, ma cercando di creare qualche cosa di nuovo. E allora, così per rompere il ghiaccio, vi ho portato un grandissimo francese. Io i francesi li amo, sono dei grandissimi sperimentatori linguistici, sapete che scrivono calembour, fanno la qualunque. E vi ho portato l'incipit di un romanzo che è stato scritto nel 1796 da Diderot. Il romanzo si chiama Jacques le Fataliste et son maître, Jacques il fatalista e il suo padrone. E questo è, cioè, era destrutturato prima ancora che la destrutturazione nel Novecento la inventasse qualcun altro. L'incipit è questo: come si erano incontrati? Per caso, come tutti. Come si chiamavano? Che ve ne importa? Da dove venivano? Dal luogo più vicino. Dove andavano? Si sa dove si va. Che dicevano? Il padrone non diceva niente e Jacques diceva che il suo capitano diceva che tutto ciò che quaggiù ci accade, di bene e di male, sta scritto lassù. Insomma, diciamo che era uno che aveva, aveva intelligenza, aveva capacità di creare cose nuove ed è anche la struttura è molto particolare, perché è un dialogo in cui Jacques il fatalista e il suo padrone parlano ma continuamente vengono interrotti da nuove vicende. E allora... Visto che però dall'inizio alla fine sono sempre loro due, lancerei il primo pezzo di Grover Washington che si chiama Just the Two of Us.
See the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. And I, we look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us.
Just the two of us.
Just the two of us. Building them castles in the sky. Just the two of us. You and I.
Ciao a tutti, quindi edizione straordinaria di Brain Drop oggi. E a proposito di straordinarietà e sperimentazione, mi piacerebbe parlare di una cosa che era un mix di tutte e due questi concetti, cioè il Deus Ex Machina. Il Deus Ex Machina nasce nel teatro greco ed è un po' un escamotage, un espediente molto sperimentale, perché come voi sapete il teatro greco era molto complesso e quindi, essendo molto complesso, le trame tendevano ad infittirsi in modi che a volte addirittura gli sceneggiatori non capivano bene.
L'autore diceva: che casino che ho fatto,
che casino,
aspetta.
Infatti c'è troppo casino, e quindi che cosa succede? Come faccio a salvare Tizio Caio piuttosto che l'amante di o il nipote di? Cosa succedeva? Arrivava il Deus Ex Machina, cioè una cosa che non c'entrava assolutamente nulla, che in realtà era proprio un artificio fisico, c'era proprio un braccio di legno che scendeva in scena e calava il dio o la dea del momento e diceva: ragazzi, c'è troppo casino, adesso si fa così, punto e fine della storia. Questa era una cosa che detta adesso risulta quasi banale, però è stata presa moltissimo anche da film piuttosto che tragedie ed altre piste teatrali. Un esempio, ad esempio, che mi viene in mente è Funny Games, che è un film molto particolare, molto crudo. Narra la vicenda di questi due ragazzi che sono due assassini che vanno di casa in casa nelle case, diciamo, dei ricchi di una località di mare e fanno delle stragi. La particolarità di questo film è che non si vede mai la violenza, ma nel momento in cui la violenza viene consumata viene sempre inquadrato chi vede la violenza, che è un espediente di un'efficacia incredibile. Cioè è veramente un film, credo che sia il film più violento che abbia mai visto, anche se appunto non si vede mai nulla, neanche uno schizzo di sangue, né nulla, naturalmente molto falsonoro. Che cosa c'entra il Deus Ex Machina in questo caso? C'entra perché in una scena del film una delle vittime riesce ad ammazzare uno dei due carnefici, l'altro carnefice prende un telecomando da TV, schiaccia il tasto riavvolgi, il film si riavvolge e in pratica quello che aveva il telecomando in mano riesce a sventare l'omicidio del suo amico.
Oh, ce l'ha spoilerato però.
Sì, ve l'ho spoilerato in effetti, però è uno dei... No, in realtà poi c'è un finale, ma tanto muoiono tutti, quindi non è un problema, diciamo, non è stato il maggiordomo. Poi il film è stato rifatto con le stesse inquadrature, ma è una cosa un po' particolare. Ve lo consiglio, è per stomaci forti. Ultimo esempio di Deus Ex Machina invece è Tom Bombadil, quello del Signore degli Anelli, che... nel libro, che è la Compagnia dell'Anello, dice semplicemente di essere un personaggio talmente forte, talmente alto, da non solo vedere l'anello, ma vedere anche chi lo indossa e a fregarsene ampiamente di tutti, Saruman, Sauron, eccetera, perché tanto appunto era un Deus Ex Machina. C'è una piccola apparizione nel libro, è una apparizione veramente molto poetica, perché lui è innamorato della primavera, è una cosa un po' particolare, ve lo consiglio. Nel film non si vede, però appunto leggete il libro, che comunque è sempre molto meglio.
È una passeggiatina di salute
comunque. È una passeggiatina di salute, sì, infatti. Ci ho detto, io vi lascerei a Ippa con Bushmills, perché questi di sperimentazione ne sanno parecchia.
Allora, dato che parlavi di cose poetiche, l'amore per la primavera, eccetera, eccetera, ho pensato che in effetti la poesia si presta moltissimo, no, alla sperimentazione. E allora vi ho portato una cosa veramente particolare, devo dire, avrei potuto portarvi veramente la qualunque, dai limerick in giù. Poi se qualcuno non sa bene che cos'è un limerick, un'altra volta ve lo porto, ma oggi vi volevo portare una cosa veramente particolare. Ed è un testo scritto da Fosco Maraini. Un personaggio che per lo più è conosciuto per essere giusto il padre di Dacia Maraini, invece era uno fighissimo, ha fatto qualsiasi cosa nella sua vita, ha fatto l'alpinista, l'etnologo, è finito in Giappone. Poi a un certo punto, una cosa che mi ha colpito tantissimo, durante la Repubblica di Salò, sapete che i giapponesi erano alleati degli italiani,
sì.
E quindi lui ha dovuto, doveva dichiarare la sua appartenenza alla Repubblica di Salò, non lo ha fatto, e quindi lui e sua moglie sono finiti dentro un campo di concentramento. E allora lui, che però era l'etnologo, vedete che la cultura vi salva la vita, che cosa ha fatto? Siccome era in una situazione disperata, ha fatto una particolare procedura giapponese che consiste nell'amputarsi l'ultima falange del mignolo della mano sinistra, che significa chiedere scusa, insomma. Poi tra l'altro, dopo che te lo sei arrangiato via, lo devi avvolgere dentro questo pacchettino e darlo alla persona, in questo caso erano i suoi carcerieri, che lo accettano come segno di scusa e sacrificio, e quindi alla fine ti danno una mano, eccetera. Quindi gli hanno dato una capretta e un pezzo di terreno con cui lui è sopravvissuto fino alla fine della guerra. Cioè, robe assurde.
Per un mignolo. Se si fosse tagliato la mano, cosa gli davano?
Tra l'altro, sai che leggevo che poi, siccome sono anche delle cose che fai, insomma, che fa la Yakuza quando non paghi i debiti, eccetera, eccetera, se col primo mignolo, insomma, non so, risalgono, non si sa fino a che punto, se sei recidivo.
Sempre di dita parliamo, naturalmente.
Non sono così addentro nei meccanismi, però insomma,
meglio.
È così. E comunque, questo che appunto era veramente un personaggio straordinario con una vita eccezionale, ha scritto un libretto che si chiama La gnosi delle fanfole, delle poesie tutte in un linguaggio inventato. Allora, vi ho portato la mia preferita perché proprio la adoro. E fa così: io t'amo, o pia cicala, e un trill'argento ci spaffera nel cuor la tua canzona. Canta, cicala, frinfera nel vento, e gnacche alla formica mucchiarona. Che vuole la formica con quell'umbe da moghera burbiosa? È vero, arzia per tutto il giorno, e tramiga e cucumbe, col capochino in mogna micrargia. Verrà l'inverno, sì, verrà il mordese, verranno tante gosce a gramerine, ma intanto il sole schicchera giglese e snellida tra cronda le velvine. Canta cicala, cantera in manfrore, il mezzogiorno zampiga e leona. Canta cicala in zilleri d'amore, e gnacche alla formica mucchiarona. A me piace tantissimo gnacche alla formica mucchiarona. Tra l'altro, a proposito di cicale e di formiche, il mio grande amatissimo Rodari riprende il tema con questo altro di nuovo, sono quattro versi ma ve li leggo perché sono troppo divertenti, e dice: chiedo scusa alla favola antica se non mi piace la vara formica, io sto dalla parte della cicala che il più bel canto non vende, regala.
Bello.
Mi piaceva moltissimo quest'idea del rovesciamento, ecco, della sperimentazione, quindi non la formichina che insomma pensa al futuro, ma queste che sono molto più generose, e gnacche alla formica mucchiarona. E allora per diciamo concludere questa parte abbiamo scelto uno dei brani più famosi in 5/4, anche qui si tratta di sperimentazione, stiamo parlando di Take 5 del Dave Brubeck Quartet.
Passiamo dalle lingue astruse al mainstream, che è mainstream più o meno, nel senso che vorrei parlare di Google X. Google è internet insieme alle app, insieme a Facebook, ai social e qualche altra macro area. Mi piace parlare di sperimentazione e di Google perché comunque Google ha fatto un'operazione a livello mondiale sulla sperimentazione basandosi sull'errore, cioè ha dato vita a Google X Lab. Sergey Brin a un certo punto si annoiava probabilmente di contare i soldi e quindi ha detto vabbè, voglio tornare a essere un pochino creativo, e sì, perché io me lo immagino come Paperone che sguazza in questi soldi.
Ma sai perché l'errore? Perché sbagliava a contarli, perché ci sbagliava, sono troppi.
Esatto, ce ne sono troppi e quindi sbagliava. E quindi che cosa ha fatto? Ha dato vita a un laboratorio, naturalmente a budget pressoché illimitato, in cui si coltiva l'errore, si sperimenta, si provano tantissime cose, dalle turbine all'intelligenza artificiale, ma anche a cose veramente astruse come degli oggetti che all'apparenza possono non servire a nulla, ma vengono fatti perché magari tra 30 anni qualcuno saprà cosa servono, cioè delle cose veramente che appaiono quasi senza senso e che però danno spunto, danno idea e appunto fanno sperimentazione. Secondo me è molto importante la sperimentazione per quanto riguarda, cioè parlare del canone dell'errore è molto importante, perché l'errore è quello che ti consente veramente di progredire. Tutto il resto, una volta che hai inventato una cosa, è cesellatura, mentre l'errore magari dà vita a una cosa che è talmente nuova che nessuno era in grado di prevedere. Mi vengono in mente tantissime cose che Google sta appunto tentando di immaginare scollegandole completamente dal presente, da quello che è il commercio.
Sai cosa mi fai venire in mente? Che interessante la parola scarto, anche quando si parla di errore,
sì,
perché lo scarto in senso negativo, però indica anche la parola scarto una traslazione, cioè esatto, uno spostamento,
certo,
no?
Certo.
E quindi forse è proprio quella cosa di cui parlavi tu.
Sì, loro lì dentro hanno bisogno di avere immaginazione, di avere naturalmente tanti soldi, ma i soldi servono a quello, e gli serve proprio fare tanti errori. Mi viene in mente, da un punto di vista commerciale, mi vengono in mente i Google Glass, che sono stati un flop pauroso, perché comunque bell'oggetto in sé da immaginare, ma molto cyberpunk, ed è una cosa che poi alla fine nessuno ha messo, anche perché se vedevi uno con quegli affari dici ma questo doveva andare a sbattere da qualche parte, erano improponibili. Però questa cosa qua certamente avrà dato vita a filoni diversi e a tutta una serie di applicazioni che chissà magari tra 20 anni. E appunto, parlando dei 20 anni, mi viene in mente un episodio di cui mi aveva parlato mio padre. Si è sempre occupato di elettronica, elettrotecnica, e quindi negli anni 60 lui era appunto sul pezzo con televisioni eccetera, e andava a tutte le mostre, a tutte le fiere, e una volta a Francoforte, a questa enorme fiera della tecnica, vide un televisore che sembrava incassato nel muro della Sony, negli anni 60, ripeto. Allora andò vicino a questo televisore e il signore che era lì che presentava diceva: ah, questo è un televisore a schermo piatto. E mio padre dice: beh, piatto in che senso? La prima cosa che ha pensato, giustamente da italiano, ha detto: sì, l'avete incassato nel muro e adesso sembra piatto. E invece no, il signore solerte della Sony lo ha fatto avvicinare alla TV, ha sollevato lo schermo per fargli vedere che non era incassato, naturalmente era in bianco e nero. Però mi ricordo sempre che all'arrivare poi degli schermi 40 anni dopo, per il mass market, per degli LCD, mio padre disse: io questa cosa qua l'ho vista negli anni 60. Ed è una cosa che a pensarci dà veramente un po' i brividi, un po' come i brividi mi danno i Lamb Chop, che adesso noi ascoltiamo con Sheng e Deng Deng, e anche qui di sperimentazione ce n'è molta ed è bellissimo. Ascoltate il testo, molto variegato.
allora, sempre parlando di sperimentazione, e visto che è stata una puntata abbastanza dolce tra poesia e tutto, vorremmo concludere di nuovo in dolcezza. E abbiamo portato per farvi ascoltare un pezzo di bossa nova. Perché bossa nova? Intanto un genere musicale partito praticamente da zero, inventato alla fine degli anni 50 a partire dal samba. Qui l'editor che in me dice: il samba è maschio, tutti lo chiamano la samba, invece non è come Andrea. Andrea poverino è maschio, quindi ricordatevi il
non
samba
sempre, però.
Non sempre, beh, quelli sono affari suoi però. Ecco. Però la cosa interessante è che i tre inventori, fondatori di questo genere, che poi ha avuto un successo planetario, sono Antonio Carlos Jobim, che era un grande musicista, il poeta Vinicius de Moraes, che qui non è molto famoso ma è stato tradotto persino da Ungaretti, o mica Pizzefichi, e poi il cantante chitarrista João Gilberto. È una musica abbastanza minimale. Tra l'altro, quando loro l'hanno inventata, c'è stata molta resistenza in Sud America, in Brasile, perché sembrava che avesse delle sonorità troppo occidentali rispetto alla tradizione. Però poi un album in cui c'era Chega de Saudade ha avuto un successo pazzesco, insomma è diventata famosissima. La cosa interessante è che nel 1974 il poeta Vinicius de Moraes, quello di prima della Pizzefichi, viene in Italia insieme a Toquinho, perché loro facevano coppia musicalmente parlando da tantissimi anni, erano proprio amici, e quindi vengono in Italia e incontrano quella che all'epoca era una cantante insomma famosissima, che era Ornella Vanoni, che adesso noi conosciamo più o meno perché fa insomma cover di altre cose, ma qui era veramente deliziosa. E quindi vorremmo farvi ascoltare da un album del 1974, Senza paura.
Ma come fai quando tu sei bambino a prendere coraggio e fede nel destino? Se papà ti mette per castigo al buio, poi di notte a letto, zitto che c'è il lupo, zitto che c'è il lupo, zitto che c'è il lupo. E la mamma dice: chiamo un uomo nero, chiamo il babà, ti mangia tutto intero. Nella notte scura ti fa la puntura, ti fa la puntura, ti fa la puntura. Ma passa per il buio senza paura. Ma passa per il buio senza paura. Ma passa per il buio senza paura. All'improvviso ti arriva l'età di amare follemente l'uomo che non va. Non c'è via d'uscita né di qua né di là. Tuo padre griderà, tua madre pregherà, tua madre pregherà, tua madre pregherà. L'amante poi si butta giù dal fabbricato, perché quello che è facile diventa complicato, dato che la vita è dura, che la vita è dura, che la vita è dura. Ma passa per l'amore senza paura. Ma passa per l'amore senza paura. Ma passa per l'amore senza paura. Il pericolo c'è, fa parte del gioco. Tu non facci caso, se non vivi poco, tieni sempre duro. Comincia di nuovo, comincia di nuovo, comincia di nuovo. Anche per la strada ti stai rischiando, stai sopra pensiero, stai rimuginando. Passa la vettura della spazzatura ed il conducente aumenta l'andatura, aumenta l'andatura, aumenta l'andatura. Ma vai per la tua strada senza paura.
Molto bene, oggi abbiamo veramente variato su generi musicali, film, spoiler, bossa
parlato
nova,
di falangi.
Parlato di falangi, io adesso sono un po' preoccupato quando dovrò chiedere scusa a qualcuno.
Non mi far arrabbiare.
No, no, ma infatti, guarda, ben lungi da me. Direi che la puntata è quasi conclusa. Io volevo approfittarne per intanto ringraziare Gianluca per il bellissimo lavoro svolto, è sempre bello lavorare insieme. Mi piace anche fare gli auguri a tutti gli ascoltatori di Radio Nexto, di Radio Flash, per un, come si dice, sereno Natale e buone feste, eccetera eccetera.
Ma anche da me abbracci.
keep on running, keep on hiding. One fine day I'm gonna be the one to make you understand. Oh yeah, I'm gonna be your man. Keep on running, running from my arms. One fine day I'm gonna be the one to make you understand. Oh yeah, I'm gonna be your man. Hey, hey. Everyone is talking about me, make me feel so bad. So sad. Keep on. Oh, 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 yeah, oh, yeah. Keep on running. Keep on hiding. One fine day.
Come al solito meravigliosa la rubrica di Marzia e Pierluigi, Brain Drop, grazie mille perché hanno reso fantastica questa mezz'ora